Aprire le nostre Bibbie gloria al Signore apriamo le nostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni dal capitolo 15 leggeremo dal primo verso fino al verso 11 gloria a Gesù mentre lo trovate vogliamo ringraziare il Signore Padre nel nome di Gesù chiediamo la tua guida la tua benedizione ancora oggi sopra la Tua parola, che la Tua parola possa ancora oggi parlare ai nostri cuori, sotto la guida e l'unzione del Tuo Santo Spirito. Perciò Ti chiedo, Signore, di usarti del Tuo servo, di darmi Tuo, Padre, ogni parola, Signore, che hai preparato oggi per il Tuo popolo, Padre. Nel nome di Gesù Ti chiedo la guida e l'unzione. Amen. Amen. Gloria a Dio. Dal verso primo leggiamo, Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio. Che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Amen. Gloria al Signore fino a qui. Il passo della scrittura. Gesù parlando con i suoi discepoli racconta questa parabola di questa vite, no? Noi tutti conosciamo la vite come pianta, questa pianta che fa l'uva dalla quale si ricava il vino. Era conosciuta a quell'epoca e quindi Gesù usa questa pianta per far capire un po' il senso spirituale di che cosa Gesù vuole insegnare ai suoi discepoli. Al verso primo abbiamo letto io sono la vera vite. Cosa significa che Gesù è la vera vite? È come a dire che ci possono essere diversi tipi di vite, ma lui è quella vera. Gesù spiritualmente parlando voleva dire che ci possono essere diverse fedi, diversi credi, diversi modi di credere in un Dio. All'epoca c'erano molte idolatrie nell'Asia, è vero? Ecco che Gesù sta dicendo che lui è la vera via, la vera fede. E cosa dice Gesù? Come può Gesù affermare che lui è la vera vita, che lui è la vera strada? Perché Gesù è figlio di Dio, no? E ci rivela il Padre che è il padrone della vigna. Dice in Giovanni 1,18, nessuno mai ha visto il Dio. Tutti possono credere in qualche Dio, dice, ma nessuno l'ha mai visto. Gesù dice al versetto 18 di Giovanni capitolo 1, nessuno ha mai visto il Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre e quello che ce lo fa conoscere. Gesù è venuto per rivelarci il Padre, per farci conoscere il Padre. Ecco perché Gesù ha questo diritto, questa autorità di dire io sono la vera vite. Perché? Perché è proceduto dal Padre. E colui che non parla per sentito dire è colui che parla perché ha visto, perché conosce. Poi Gesù fa questa affermazione anche perché Dio lo ha mandato, il Padre lo ha mandato a dare vita a chiunque crede in Lui. Giovanni 3,16 cosa dice? Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù quindi è venuto e ha l'autorità da parte del Padre per dare la vita, per dare vita a chiunque crede in Lui. E non erano parole, erano fatti. Gesù trasformava la vita delle persone. Chiunque credeva al messaggio che Lui recava veniva salvato, trasformato, guarito. Amen? Questi fatti testimoniano della identità, dell'autorità che c'era in Gesù, la vera vita. Poi Gesù è l'unico ad avere dato la sua vita per la nostra salvezza. Amen. Chi è morto sulla croce per noi? Chi ha dato la sua vita per noi? Infatti dice Atti 4:12, in nessun altro è la salvezza, poiché non c'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Attraverso chi possiamo avere la salvezza? Solo attraverso Gesù, perché è l'unico che è morto sulla croce e ha dato la sua vita per noi. In nessun altro uomo, in nessun'altra fede, in nessun altro credo possiamo avere la salvezza, ma solo in Gesù, l'unica e la vera vita, l'unica e la vera strada. Gesù non è solo morto, ma è anche risorto ed è salito di nuovo alla destra del Padre, da dove intercede per noi. Continua ancora ad intercedere per noi. Dice Romani 8:34, chi sarà quello che li condanni? Cristo Gesù è quello che è morto e in più che questo è risuscitato, alleluia, ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Quindi Gesù non è uno dei tanti profeti venuti che hanno parlato bene, che hanno raccontato belle cose, che hanno fatto grandi promesse, ma poi una volta morti tutto si è fermato, tutto si è spento. Gesù è morto, ha dato la sua vita sulla croce, ma è risorto. Amen.
Amen.
Ci sono testimoni, è vero? Amen. Gesù, dopo la sua morte e la sua resurrezione, per 40 giorni ha continuato a farsi vedere ai suoi discepoli. Una volta Paolo dice a più di 500 persone. Quindi Gesù è stato visto. Non sono teorie. Non come dicevano i centurioni romani, i soldati, dice, mettiamo i soldati a guardia affinché qualcuno non lo rubi e non dica che è risorto. No, Gesù è veramente risorto, non è stato rubato, perché Gesù tutti hanno potuto vedere che era risorto da quella tomba. Quindi Gesù ha il diritto di dire, io sono la vera vita. Veniamo a quello che è il concetto oggi del messaggio. Abbiamo visto che Gesù ha i diritti di essere definito la vera vita, di essere definito la vera pianta che porta vita a tutti quelli che dimorano in Lui. Dice, io sono la vita, versetto 5, voi siete i tralci. Questo rappresenta il legame, l'unione che ci deve essere tra Gesù e noi, tra Gesù e i suoi figli, tra Gesù e il suo popolo. Una relazione forte, un'unione forte, che non può essere una cosa superficiale, che non può essere un'unione, uno stare insieme alternato. Quando me ne va, io cerco il Signore, quando non me ne va, faccio la mia strada. Torno e me ne vado secondo quello che mi sento in cuore di fare. Non è questo quello che Gesù vuole dai suoi figli. E ci sono dei motivi perché Gesù afferma questo. Dice, perché senza di me voi non potete fare nulla. La fine del versetto 5. Quindi c'è una importanza, un insegnamento importante in quello che Gesù sta dicendo nel dimorare in Lui, nello stare insieme a Lui. Voi siete i tralci, io sono la vite. Senza di me voi non potete fare nulla. Quindi abbiamo bisogno di rimanere vicino al Signore. di dimorare in Lui, di fare la Sua volontà, di cercarlo. Perché se noi ci allontaniamo, se noi ci separiamo da questo, non potrà avere benedizione. Dice sempre il verso 5, colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. Colui che dimora in me, colui che è vicino a me, colui che riposa in me e nel quale io, Gesù, dimoro, porta molto frutto. Cioè vuol dire che porta benedizioni. Il verbo dimorare significa uno stato di continuità. Dimorare significa stare del continuo. Abbiamo detto prima, non possiamo essere a fede alternata. Oggi sì e domani no, oggi ho voglia, domani non ho voglia. Continuità, ogni giorno. E dice, essere vicino al Signore, rimanere in Gesù, questa è la unica condizione che ci permette di vedere le benedizioni di Dio nella nostra vita. Chi dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. Frutto è figura di benedizione. Amen?
Amen.
Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. I latini usavano questa frase, quelli che hanno fatto le scuole superiori se la ricorderanno. Conditio sine qua non, condizione senza la quale non si può ottenere, non si può procedere, non si può fare. È una condizione necessaria per poter ottenere benedizione, dimorare in Gesù. È una condizione senza la quale noi non possiamo avere diritto alle benedizioni di Dio. Dimorare in Lui e nel quale io dimoro porterà molto frutto. Può un trancio fare foglie e mettere uva se non è attaccato alla vite? È una domanda. No? Se un trancio non è attaccato alla vite, non può mettere le foglie e tantomeno può portare l'uva, perché gli manca la forza, gli manca la vita. Allo stesso modo un credente non può essere un credente forte, allegro, non può essere, non può nemmeno portare frutto se la sua comunione con Gesù è una comunione fragile, è una comunione debole. A volte noi ci lamentiamo perché la nostra vita non è benedetta, perché la nostra vita non ottiene quelle benedizioni che vorremmo, ci lamentiamo, ma facendo un esame della nostra vita possiamo dire di dimorare nel Signore, di avere questa unione con Gesù tutti i giorni, di essere ben attaccati alla vita di Gesù Cristo. Versetto 4 dice, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il trancio non può da sé far frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Noi non possiamo godere le benedizioni del Signore, le benedizioni nella nostra vita, se non dimoriamo nel Signore. Il credente ha bisogno di realizzare questa verità nella propria vita. Se noi non dimoriamo nel Signore, la nostra fede, il nostro spirito, il nostro zelo si affievolirà. E il versetto 6, Gesù usa delle parole molto dure, dice, se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Se uno non dimora in me, se uno non è vicino al Signore, Gesù dice che lo allontana, si allontanerà la sua benedizione da quella vita, da quel cuore, perché quel cuore non desidera la benedizione di Dio pienamente. E cosa accade? Qual è la condizione seconda? Che quel tralcio, separato dalla vite, si secca. cioè muore. La sorte di coloro che prendono con superficialità il loro rapporto con Gesù è di inaridirsi, sempre più fino a seccarsi e sentirsi così inutili ed anche a disagio, al punto di allontanarsi dalla fede e dalla comunione con Gesù. Quando noi diventiamo sterili, aridi, secchi, non stiamo più bene nella Chiesa, non stiamo più bene alle riunioni, non stiamo più bene in preghiera, non ci sentiamo più a nostro agio insieme con i fratelli, piano piano cominciamo a staccarci. Il traccio che si va seccando, il traccio che si va inaridendo e morendo. Codetti tralci, al versetto 6 dice, si raccolgono e si gettano nel fuoco e si bruciano, perché non servono più niente. Gesù non sa cosa fare per questi tralci che volontariamente si staccano dalla sua comunione, da quella vita che lui può trasmettere. E quindi questi tralci inutili, infruttuosi, la parola di Dio dice che hanno un destino triste, quello di essere raccolti per essere gettati nel fuoco e bruciare nel fuoco. Non servono a nient'altro. Il trancio ha bisogno di rimanere vicino alla vita, attaccato alla vita, di trarre la vita, di trarre il nutrimento, di trarre le forze da Gesù Cristo. Questo è quello che il credente deve fare. Se senti nel tuo cuore aridità, se senti che non stai più con gioia insieme ai fratelli, non provi più piacere a stare con i fratelli, non provi più piacere a pregare, non provi più piacere ad andare in chiesa, questo è un campanello di allarme che indica, ci segnala che il nostro rapporto di comunione con Gesù si sta affievolendo, che non c'è più quella dimora con il Signore, ma c'è un momento di aridità. E allora è il momento in cui noi dobbiamo gridare aiuto al Signore e chiedergli di darci nuove forze prima che sia troppo tardi, perché il diavolo è astuto e ci allontana piano piano dalla comunione con la Chiesa e dalla comunione con Gesù. È vero? Io credo che se il diavolo venisse e vi dicesse così, di punto in bianco, non andare più in chiesa perché non ti ci trovi bene, perché tanto cosa ci vai a fare, voi riconoscereste questa parola come una parola del nemico e direste no. Ma se piano piano, giorno dopo giorno, la vostra comunione con Gesù comincia a essere trascurata, piano piano la vostra fede, il vostro zelo, il vostro spirito, il vostro riconoscere la voce di Dio e quindi ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, si indebolirà e non vi accorgerete di essere trascinati lontano dalla comunione con Gesù. E la vostra condizione ultima sarà quella di seccarvi spiritualmente. E invece la volontà di Dio, versetto 7, quella di benedire e di consolare i credenti. Amen? Amen. È volontà di Dio di benedire i suoi figli, che i suoi figli siano figli allegri, figli benedetti, figli rigogliosi. Questa è la volontà di Dio. Amen? Amen. Il diavolo ci vuole portare lontano, seccarci, farci morire spiritualmente, ma la volontà di Dio è benedire la tua vita. E allora dice il verso 7, se dimorate in me, se state vicino a me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Alleluia! Questo è bello, questo è bello. Se dimorate in me, se dimorate in me, se state vicino a me, abbiamo detto dimorare significa continuità, se stiamo del continuo vicino al Signore,
se noi abbiamo il piacere e il desiderio di stare con Gesù, di che le mie parole dimorano in voi, cioè quello che io dico, voi lo prendete, lo fate vostro e lo mettete in pratica. Domandate quello che volete e vi sarà fatto. Alleluia!
Come il tralcio che ha attaccato la vite non teme aridità, non teme sofferenza, perché se rimane attaccato alla vite lui prende forza, è rigoglioso e pieno di frutti, così sarà la vita nostra se ci aggrappiamo a Gesù e con serietà, con forza, con desiderio e con costanza stiamo vicino a Lui, anche noi avremo una vita di benedizione. La tua vita sarà una vita piena di foglie, piena di frutti, piena di gioia, piena di benedizione, piena di vita, se rimaniamo attaccati a Gesù. Amen. Chi dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. Il versetto 8 dice: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. E così sarete miei discepoli. In questo è glorificato il Padre mio. Dio prende gloria da una chiesa sterile? Dio prende gloria da un popolo tiepido? Dio si glorifica in mezzo a dei servitori inutili? Dio prende gloria da coloro che portano frutto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate frutto. Una chiesa benedetta, una chiesa che serve il Signore, una chiesa che evangelizza, una chiesa che predica l'Evangelo, una chiesa che vive la comunione con Gesù, è una chiesa che dà gloria al nome di Dio. Amen.
Amen.
Dio si glorifica attraverso figlioli e figliuole che sono zelanti, che con zelo, con determinazione, con gioia predicano l'Evangelo e raggiungono le anime che sono nel mondo, e queste anime salvate saranno la testimonianza a gloria ed onore di Dio. Alleluia. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli, cioè se portiamo molto frutto. Da questo riconosceranno che siete miei figli, che vi amate gli uni gli altri, dice un versetto, è vero? Anche questo è un segno che noi siamo in comunione con Gesù. È un segno che siamo vicino a Gesù, nella volontà di Gesù. Questa raccomandazione che oggi la parola di Dio rivolge a tutti quanti noi è che tante volte abbiamo desiderato, oppure stiamo anche cercando la gioia, l'allegrezza nel nostro cuore, nella nostra anima, nel nostro spirito, eh? Quanti di noi cerchiamo le benedizioni del Signore nella nostra vita? Tutti quanti, è vero? Questa allora oggi è la risposta, è la chiave per riuscire ad appagare la ricerca che c'è nella tua vita. Dimorare del continuo nel Signore, senza mai stancarsi, cercare la sua faccia, essere in comunione con Gesù ogni giorno, allora sarai felice, allora realizzerai nella tua vita quella ricerca di benedizione che c'è. Se invece sei tiepido e ti allontani, finirai per seccarti. Le foglie cominceranno a cadere, l'uva comincerà a venire meno e tu, spiritualmente, nella tua mente, nel tuo cuore, nei tuoi sentimenti, nella tua fede, piano piano comincerai a essere secco. Ma se ti avvicini a Gesù, se ci avviciniamo a Gesù, se lo cerchiamo con tutto il cuore, se ogni giorno cerchiamo la sua faccia, allora sarà la chiave che porterà benedizione alla nostra vita, perché colui che dimora in me, nel quale io dimoro,
porta molto frutto, è pieno di benedizioni. Versetto 11 dice: queste cose vi ho detto affinché la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia resa completa. Gesù si rallegra quando il suo popolo è benedetto, e noi ci rallegriamo quando la benedizione di Dio alberga nella nostra vita. Queste cose vi ho detto affinché sappiate come condurvi. Amen. È bello questo consiglio che il Signore oggi dà ad ognuno di noi, perché Dio vuole benedire la nostra vita. È volontà di Dio di benedirci, ma a volte noi impediamo a questa benedizione di scendere in noi. Perché? Perché abbiamo staccato quella spina, abbiamo staccato quel filo che permette alla benedizione di Dio di scorrere nella nostra vita. Quel tralcio che si è staccato dalla vite non può ricevere la linfa che gli darà vita e benedizione. Così siamo noi a volte, quando vorremmo avere, ma non siamo in grado di ricevere, perché ci siamo staccati dalla presenza di Gesù. Dimorate in me. Gesù vuole che noi rimaniamo attaccati a Lui. Condicio sine qua non, condizione senza la quale noi non possiamo ottenere la benedizione di Dio nella nostra vita. Ci aiuti, Signore, a essere attenti a questo consiglio che oggi ci ha dato. Dimorare significa rimanere con continuità presso il Signore. Ci aiuti, Signore, ci alziamo in piedi. Vogliamo un attimo chiudere i nostri occhi. Vogliamo dedicare qualche